Dal GB Play Studio vi trasmettiamo Classic Rock On Air,
un programma ideato e condotto da Renato Marengo,
con Marco Testoni e con la collaborazione di Claudia Dagnone.
In redazione Lorenza Sciomoghi Bianchi e ai social Francesco Ferri.
Alla console Paolo Tocco e Giulio Berghella.
Eccoci qui, benvenuti a questa nuova puntata di Classic Rock On Air e bentornati da Renato Marengo.
E bentornati anche da Marco Testoni, ciao a tutti.
Benissimo, allora abbiamo ancora gli occhi puntati sull'edicola per vedere questa bellissima copertina di Classic Rock On Air che anche a gennaio svetta col suo meraviglioso Peter Gabriel, che tra l'altro è stato un regalo di Natale, ma hanno detto che l'LP è andato a ruba, meno male, torna il vinile, tornano i grandi artisti, il rock resiste, e resiste, mi piace questa parola, eh? Resistiamo anche noi con Classic Rock e anche resistiamo in assoluto. Andiamo avanti quindi sempre dalla copertina di Classic Rock, Elton John è lì fra i nomi che sono citati, perché c'è un perché 73, no? Proprio 50 anni fa, e lui uscì con un meraviglioso disco, un brano che aveva già scritto ma che diventò celebre, Marco, proprio perché lui lo dedicò a una sua grande amica che è scomparsa tragicamente, che era Lady Diana, e ricorderemo tutti chi ha assistito anche ai funerali in TV che Elton John era lui la colonna sonora di quel funerale. Ecco, molto, molto triste la notizia, ma molto bello il pezzo. Diciamo qualche altra cosa su da quale LP era.
Allora sì, è tratto da Goodbye Yellow Brick Road, che era un LP che uscì nel 1973, ed ecco spiegato il perché cinquantenario insomma che ricorre. In quegli anni lui era reduce da un tour completamente sold out, un tour inglese che lo lanciò definitivamente in quel gruppo di grandi artisti rock che ancora ricordiamo. All'interno di quell'album, io penso, non lo sapevo, caro Renato, c'è dentro Candle in the Wind, che adesso faremo sentire, e io non sapevo che è il singolo più venduto nella storia del rock internazionale.
E ci fa piacere, ci fa piacere, che è un pezzo meraviglioso. Due parole sul distinguo che c'era in quegli anni fra pop e rock. Non era il pop come oggi, oggi si dice pop anche di Gigi D'Alessio, ahimè, era pop inteso più come pop art, quella vicino a Andy Warhol, no? E quindi era un modo di cantare il rock anche in maniera un po' più melodica, e Elton John si guadagnò col suo Cocktail Rock e tanti altri brani e tanto altro fare musica di grandissimo livello, entrò, insomma, è sempre stato a cavallo tra pop e rock, quindi consideriamolo una grande star del rock.
No, no, è una distinzione veramente fondamentale questa, perché poi negli anni l'accezione pop è diventata un qualcos'altro, un sinonimo di musica molto
leggera, ma ecco, allora, il modo di dire musica leggera oggi, vabbè.
Allora, noi abbiamo estratto da Goodbye Yellow Brick Road Candle in the Wind, però non è nella versione proprio del disco, ma è nella versione live che cantò proprio quel brutto giorno del 97, appunto alla cerimonia per la scomparsa di Lady Diana.
Elton John,
Candle in the Wind.
Goodbye, those roses. May you ever grow in our hearts. You are the grace that placed yourselves where lives were torn apart. You called out to our country, and you whispered to those in pain. Now you belong to heaven, and the stars spell out your name. And it seems to me you lived your life like a candle in the wind, never fading with the sunset when the rain set in. And your footsteps will always fall here along England's greenest hills. Your candles burned out long before. Your legend ever will.
E a Classico Rock On Air è il momento di passare la linea a Claudia Dagnone con la sua rubrica In viaggio tra i suoni.
Cari amici di Classic Rock On Air, anche questa settimana è arrivato il momento di andare in viaggio tra i suoni con la mia rubrica in collaborazione con Ferrovie del Gargano. Continua anche nel 2024 il Laura Pausini World Tour, infatti Laura è già salita sul palcoscenico il 6 e il 7 di gennaio a Padova, sarà invece il 9 e il 10 di gennaio a Casalecchio di Reno, all'Unipol Arena, il 12 e il 13 gennaio a Torino, al Pallalpi Tour, il 15 gennaio a Bolzano, poi 17 e 18 per le date che erano state già dichiarate, quelle del Mediolanum Forum di Assago, cui si aggiungono due nuovi appuntamenti meneghini, sempre al Mediolanum Forum, il 23 e il 24 gennaio. E adesso ci occupiamo di un veterano della scena heavy metal, Scott Weinrich, conosciuto come Wino, è un outsider ma con un curriculum veramente senza eguali, che peraltro ha da pochissimo annunciato anche una grande reunion con i The Obsessed, la band in cui ha militato per molti anni, che sarà però più avanti. Adesso ci occupiamo invece delle date dei suoi concerti Hard Acoustic con docufilm. In Italia ce ne sono un po'. Si parte il 12 gennaio da Savona, poi Wino arriverà il 13 gennaio a Torino, il 14 sarà invece a Pordenone, il 15 sarà a Bologna, il 17 a Roma, il 19 a Umbertide in provincia di Perugia e il 20 gennaio a Mezzago in provincia di Monza Brianza. Adesso passiamo ad occuparci di quelli che potremmo definire un po' i tedofori della musica chitarristica britannica. Sto parlando dei The Vaccines, che hanno annunciato il loro nuovo lavoro che esce adesso il 12 di gennaio, Pick Up Full of Pink Carnations, e ovviamente dopo ogni lavoro discografico cosa parte? Parte un tour che li porterà ad esibirsi in tutta Europa e sì, anche in Italia. Tornano dopo oltre 3 anni peraltro nel nostro paese, quindi ne siamo molto felici per vederli 28 di gennaio, Magazzini Generali, Milano. Grande ritorno in Italia anche per una delle mie band del cuore, una band pop punk tutta canadese, sto parlando dei Simple Plan, che avranno anche una data quest'estate negli High Days, ma fa ancora troppo freddo per parlarne, ma soprattutto hanno una data adesso a gennaio con il loro Hardest Rock Tour Europe, e precisamente il 25 saranno al Fabric a Milano. Ma anche il nostro Dardest è partito con un tour dal titolo Duality già dalla fine di novembre e avrà delle date che lo aspettano adesso a gennaio con degli ospiti. Per esempio il 24 di gennaio sarà a Roma al Teatro Brancaccio con Franco 126, poi sarà invece a Bologna al Teatro Europa Auditorium il 29 di gennaio e il 3 di febbraio sarà al Teatro Verdi a Firenze. E adesso io come sempre mi sposto grazie ai pullman di Ferrovie del Gargano e me ne vado a sud, arrivo dritta a Foggia, dove al Teatro del Fuoco il 27 di gennaio non sarà un sabato qualunque, sarà sicuramente però un sabato italiano. Ovviamente da questo giro di parole avete già capito che si festeggeranno i 40 anni di Un Sabato Italiano, la canzone di Sergio Caputo, con questo tour che sta portando un po' in giro per l'Italia, che ovviamente racconta, proprio come la canzone Perno che dà anche il titolo al tour, questo passaggio fra gioventù ed età adulta, però di 40 anni fa, quindi sarà sicuramente una serata imperdibile con la meravigliosa musica di Sergio Caputo. E anche per oggi la mia rubrica si chiude qui, ma io torno la prossima settimana con tantissime novità.
Classic Rock On Air. Grazie, grazie Claudia per questi viaggi che ci fai fare. Claudia Dagnone ci porta in giro tra i suoni, no? Tra tutti i soprattutto i principali live che in Italia, che in questo periodo anche di fine anno, sono stati molto molto attivi. E quindi grazie anche alla collaborazione con Ferrovie del Gargano, che ci consente, ci sostiene, sostiene il programma e ci consente anche di spaziare e di far viaggiare o fisicamente o comunque oggi col computer si può approdare dovunque, e la nostra Claudia ci dà notizie in tempo reale sui grandi concerti italiani. Grazie Claudia, andiamo adesso in un momento di uno dei nostri collaboratori per il nuovo, no? Chiamiamoli per il futuro. Praticamente, ecco, io ho sempre nostalgia del grande demo che facevo con Michel Pergolani in Rai, in una Rai che consentiva anche agli sconosciuti di andare in onda, e noi continuiamo, perché anche a Marco fa molto piacere dare una mano al nuovo, ai giovani, quindi continuiamo con la collaborazione del MEI, che si alterna con l'altoparlante nel darci un po' di materiali dal o indie oppure materiali emergenti, è il caso di La Chance su Marte, che è un gruppo anconitano, tra l'altro stavamo appunto dicendo con Marco quanto è bella Ancona.
Bellissima, bellissima.
Sì, è vero. E c'è un, anticipo un attimo il titolo, perché è un titolo che subito ci fa pensare a qualcosa a cui è collegato, Rave, no? Il titolo di questo del brano che sentiremo. Loro fanno un elettropop simpatico, insomma. Si vede che hanno ascoltato reggae, hip hop, insomma sono un gruppo molto moderno, di ventenni, e c'è una cosa, Marco, questa la faccio raccontare a te, insomma, che riguarda un po' il loro pensiero.
Eh sì, perché il titolo di questo brano, che si chiama Rave, racconta quel periodo della vita che viene spesso chiamato la fine dei vent'anni, che è un momento di transizione e di incertezza per molti. Beh, quello che vogliono dire La Chance su Marte è che a volte, per non pensare a tutto questo, si preferisce perdere l'equilibrio, alzare il volume e distruggersi le orecchie, così da silenziare anche solo per un attimo i mille pensieri che affollano la mente, appunto, di un ragazzo di vent'anni. Insomma, ecco, effettivamente mi ci ritrovo pure io i miei vent'anni. Ecco.
Sì, è vero, e noi ci auguriamo comunque che poi i pensieri si rimettano in sesto e che si ricominci a pensare in maniera giusta e contemporanea. Bene, allora, La Chance su Marte.
Rave.
Certe volte è un buco nero nella testa che mangia i sogni e le parole. Mi sono sempre chiesto se la nostalgia rovina un bel ricordo o se presa dopo i pasti non ha effetti collaterali. Chiediamo stupidi consigli ai filosofi da bar e non importa. Non importa, non importa chi ha ragione. Voglio distruggermi le orecchie ballando ad un rave. Ho perso l'equilibrio e non penso più a lei. Più a lei. Certe volte mi ricordo le serate al bar.
Siamo sempre su Classic Rock On Air, al microfono sempre Renato Merengo
e Marco Testoni.
Marco, e allora resta lì, perché ora sarai proprio tu di scena, perché sto per annunciare Soundtrack City. Soundtrack City, che è un programma che, come tutti quelli che si occupano di cinema sanno, nel web da un po' di tempo è curato proprio da Marco con Massimo Privitera, ed è un programma che è dedicato interamente alle colonne sonore. Lì si vede pure nel web, qui da noi si ascolta, e quindi facciamo una selezione del meglio da ascoltare, vero Marco? Una volta parliamo di un premio che di cui siete stati appunto promotori e protagonisti, tu e Massimo, che è il premio Musa della critica cinemusicale, di cui ho avuto anche l'onore e il privilegio di essere tra i giurati. Vogliamo ricordare chi erano gli altri, Marco?
Assolutamente sì, perché questo è un premio che abbiamo pensato proprio per coprire un vuoto che c'era. Una volta Colonne Sonore, la testata appunto di cui Massimo Privitera è direttore, realizzava questo premio ogni anno, premiando miglior musica di colonne sonore. A questo punto l'abbiamo iniziato a fare insieme con altri amici, tra cui appunto Renato Marengo, che è qui del Cine Corriere, e poi Andrea Natale, Marco Ferretti, Alessandro De Rosa, che è poi il biografo di Morricone, Pierluigi Pietroniro, Anna Rollando, Luca Perrone, Eugenio Tassitano, Alessandra Mazza e naturalmente il sottoscritto e Massimo Privitera. E i risultati ve ne parliamo adesso.
E allora, Soundtrack City.
Say what?
Salve a tutti e benvenuti a Soundtrack City, benvenuto a Massimo Privitera.
Benvenuto a Marco Testoni, salve a tutti quanti.
Allora, questa è una puntata particolare, anche un po' a sorpresa, perché in fondo fino a qualche settimana fa non ci pensavamo neanche io e Massimo. Volevamo fare gli auguri di buon anno a tutti quanti quelli che ci seguono e ci siamo fatti un po' prendere dalla mano, e alla fine è nato un premio che si chiama Premio Musa. Premio della critica cine musicale, che abbiamo voluto fare insieme a tanti amici che adesso vi diremo, e che va a coprire, secondo noi, un vuoto che c'è, da questo punto di vista. Cioè, ci sono dei premi che hanno a che fare, con le colonne sonore di serie TV, di film, anche di videogame e quant'altro, ma che contemplino la presenza esclusiva della critica cinemusicale, no, questi non ci sono. E allora abbiamo coinvolto tanti amici, scrittori, scrittori musicisti, attenzione, una categoria particolare, ovviamente critici e giornalisti, per cercare di capire quali sono state le migliori produzioni e colonne sonore italiane di cinema o di serie TV.
E la cosa che ci teniamo a dire sia io che Marco è che il premio è motivato per rispondere all'esigenza ben precisa di dare la giusta dimensione culturale alla qualità della musica per immagini e alla peculiarità del suo linguaggio, che tante volte viene messo in secondo piano. La giuria di qualità bella, è nucleo, senza problemi. Abbiamo Renato Marenco, Cinecorriere, Andrea Natale, scrittore e critico, nonché collaboratore storico di Colonne Sonore, e Marco Ferretti, scrittore e giornalista, Alessandro De Rosa, scrittore e musicista, nonché biografo ufficiale di Ennio Morricone, Inseguendo quel suono, Pierluigi Petroniro, scrittore e musicista che voi che frequentate Soundtrack City conoscete benissimo, Anna Rollando, scrittrice e musicista, Luca Perrone, scrittore e musicista, nonché collaboratore di Soundtrack City e Colonne Sonore, Eugenio Tassitano, scrittore e musicista, Alessandra Mazza, una critica, e poi ovviamente noi, io e Marco Testoni. Quindi ora do al mio collega il compito di dire quali sono le candidature che abbiamo messo in piedi quest'anno, la scelta che abbiamo fatto tra cinema e serie TV.
Abbiamo composto due sestine, una sestina 6 film, 6 colonne sonore di film, e un'altra 6 colonne sonore di serie TV. Ovviamente si sta parlando, lo ripeto, solo di produzioni italiane. Per quanto riguarda la sezione film, la sestina era composta da Il Sol dell'Avvenire, colonna sonora di Franco Piersanti, L'Ultima Notte di Amore, colonna sonora di Santi Pulvirenti, Lubo di Marco Biscarini, Rapito di Fabio Massimo Capogrosso, Mano d'Opera di Nicola Piovani e infine Borromini e Bernini, Sfida alla Perfezione di Remo Anzovino. Allora, dopo, come posso dire, un testa a testa piuttosto importante, il premio è stato assegnato a L'Ultima Notte di Amore di Santi Pulvirenti, a cui noi facciamo, tanto per cominciare qui, i nostri più grandi complimenti, perché se lo merita tutto. E vai adesso tu, caro Massimo, a parlare delle serie TV.
Perfetto, per quanto riguarda la serialità televisiva, sempre targata 2023, la sestina ha incluso Blanca, stagione 2, dei Calibro 35, Le Indagini di Lolita Lobosco, la seconda stagione di Tommy Caputo e Santi Pulvirenti, Django, dei Mocadelic, Anima Gemella di Francesco Cerasi, La Legge di Lidia Poet di Massimiliano Michelli, Luce dei Tuoi Occhi, la seconda stagione di Savio Riccardi. E Rullo di Tamburi ad aggiudicarsi il premio di questo Musa Cinecritica Musicale è stata Blanca, la seconda stagione dei Calibro 35. Quindi anche loro il nostro più sentito applauso.
A prestissimo e, come dire, lunga vita a questo premio Musa. Ciao a tutti e alla prossima, e auguri e buon 2024.
Buon 2024, ciao a tutti, grandi.
And got superpowers, just me and my dad. Don't be scared, don't you worry. I'm surrounded by problems I'm trying to resolve, but this world is so rotten and it needs someone powerful to turn it upside down, to turn it black to white, the wrongs into rights, the losers to winners. Status quo, my splinter in life may be bitter, but I'm back and I'm better, and I know that's just set up. You tried so hard to bring me down into pieces, but I'm another species that escalates quickly, you know.
Bene, molti avranno riconosciuto questa colonna sonora perché ha avuto molto successo questo Blanca, questa serie di questa insolita detective, perché insolita perché non vedente, e ha avuto molto successo sia lei che il suo portatore, il suo cane simpaticissimo, insomma, oltre a Maria Chiara Giannetta, che è stata molto molto brava. E la musica ha caratterizzato questa serie a livello internazionale. Dicevamo prima, no? Mentre sentivamo in preascolto, ci ricorda un po' anche i film alla James Bond, quindi ha quest'aria di giallo internazionale, di poliziesco internazionale. E sono i Calibro 35 ad aver eseguito questa colonna, no? E con delle cantanti come...
Allora, sì, le due cantanti sono Aria Delgado e Tani Rodriguez, e il brano che abbiamo sentito si intitolava When the World is Feeling Blind, appunto, sì, contenuta nella colonna sonora dei Calibro 35 di Blanca, seconda stagione, che ha vinto appunto il premio Musa 2023 serie TV.
Continuiamo, chiudiamo con una scelta della redazione motivata da un tour, il tour dei Tazenda. Ecco, sì, sono tornati i tour, per fortuna, e i Tazenda anche, ahimè, con l'assenza della grande voce
di Andrea Parolin.
Esatto, che non c'è più, ma loro continuano a portare in giro questi grandi successi e queste bellissime canzoni dei Tazenda. E una di queste molto belle, ricordiamo che è stata anche a Sanremo, tra l'altro qualche volta a Sanremo, ma anche qualcosa di trasmettibile anche in classic rock. Insomma, ricordiamoci che con loro c'era anche Pierangelo Bertoli che collaborava, e quindi insomma, era un tutt'uno, un insieme di grandissimi personaggi. E stanno per partire per un tour dove?
Sì, lo hanno anche annunciato, perché sono stati ospiti al programma di Ruggeri, Gli occhi del musicista, alla Rai, e nel 2024 dedicheranno il loro tour a il disco Murales del 1991, che conteneva appunto E spunta la luna dal monte con Bertoli. Nel frattempo, lo sappiamo tutti, purtroppo non c'è più il cantante Andrea Parodi, sostituito da Nicola Nite, che affianca gli storici musicisti dei Tazenda, che sono Gigi Camedda e Gino Marielli.
Bene, allora ci è venuta voglia di ascoltarlo questo meraviglioso Spunta la luna dal monte,
Tazenda e Pierangelo Bertoli.
Tra volti di pietra, tra strade di fango, cercando la luna, cercando, danzandoti nella mente, sfiorando tutta la gente, a volte sciogliendosi in pianto. Un canto di sponde sicure, ben presto dimenticato, voce dei poveri resti di un sogno mancato.
Siamo al momento dei saluti su Classic Rock On Air. Ringraziamo i nostri conduttori, gli ospiti intervenuti, i nostri redattori Lorenza Sciomoghi Bianchi e Francesco Ferri,
Paolo Tocco e Giulio Berghella in regia,
e da Milano Claudia Dagnone che vi saluta.
Bene, siamo a fine puntata, quindi è il momento dei saluti, che come al solito noi facciamo in musica. Allora, arrivederci alla prossima puntata da Renato Marengo
e da Marco Testoni,
e vi salutiamo con uno dei brani, uno dei gruppi più mitici, storici, che mai il rock abbia avuto nella sua esistenza. Sto parlando degli Emerson, Lake & Palmer, favolosi, che sono fra i gruppi che appaiono in copertina di questo nuovo, di questo ritorno in edicola di Ciao 2001, che curiamo Maurizio Becker ed io, e perché il giornale ovviamente offre delle pagine celebri, delle pagine storiche del Ciao 2001 d'epoca. Quest'anno abbiamo scelto per questo numero in edicola il 1973. Vi ricordo che è un bimestrale, quindi è ancora in edicola fino a febbraio. E a parte Yes e tanti altri, i Pink Floyd che sono proprio padroni della copertina, fra i tanti artisti che compaiono ci sono doverosamente nel 73 gli Emerson, Lake & Palmer. C'è un articolo di uno degli scrittori protagonisti di Ciao 2001 degli anni 70, che è Enzo Caffarelli, che ha raccontato qualcosa di irraccontabile, ma che Ciao 2001 aveva anche tante fotografie, quindi qualcosa si vede. Un concerto strepitoso a cui ho avuto il piacere di assistere anch'io nel 1973 al Palaeur a Roma, una delle tappe del tour più bello, più importante che gli Emerson Lake & Palmer hanno fatto nel momento del loro massimo splendore, con una spettacolarità che forse si era vista solo con i Pink Floyd e qualche altro gruppo, ma così bello non se l'è mai visto.
Allora sì, guarda, il trio, che poi è uno dei gruppi, delle band più famose di quel movimento chiamato prog o progressive che sia, in quegli anni uno dei tour, forse dei primi tour, quelli veramente mastodontici che poi il rock ci ha abituato, adesso pensiamo ai Coldplay, ma quelli che già da 50 anni fa facevano quel tipo di tour erano proprio loro. Vi do qualche cifra: 25 tecnici, 40 tonnellate di attrezzatura per un suono quadrofonico, al seguito con il proprio palcoscenico, dotato di uno schermo circolare sospeso, largo 47 metri, poi Moog, sintetizzatori, organi Hammond, piano Steinway, ma poi un terzo pianoforte a coda più piccolo che utilizzava appunto Keith Emerson, appositamente attrezzato per sollevarsi a mezz'aria e ribaltarsi assieme a lui. Insomma, una cosa...
Sì, sì. L'articolo appunto di Enzo Caffarelli è dedicato proprio a questo spettacolo, oltre che a questa musica. Prima di annunciarvi il titolo del brano, sentiamo da quale album era tratto, Marco.
Allora sì, l'album che usciva in quegli anni era Brian Salas Surgery, appunto nel 1973, forse l'album loro più monstre che abbiano mai fatto.
Quindi su Ciao 2001, in edicola, ritrovate questo famosissimo articolo che spiega e chiarisce chi fossero Emerson, Lake & Palmer e di che cosa stiamo parlando. Emerson, Lake & Palmer.
Carn Evil 9.